Domenica 1 febbraio, la domenica dei libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con una valutazione del primo mese di governo a New York di Zohran Mamdani, il nuovo sindaco, raccontando qualcosa della sua parabola politica, dei temi che ha fatto emergere, dei possibili sviluppi soprattutto nel Partito Democratico. Lo facciamo insieme a Luciana Grosso che per Castelvecchi pubblica Mamdani, un socialista a New York. E poi ci sarà Giulia Binazzi e le sue Quante storie, la rubrica di libri per ragazzi e ragazze. Oggi Giulia, con un'intervista all'editore di Faros, Flavio Sorrentino, ci parla della questione della rappresentazione della sessualità, della sfera, diciamo così, più emotiva e sentimentale nella letteratura per ragazzi. E infine ci collegheremo con Daniel Di Schuller, che pubblica per Lo Edizioni Dittico Nero, romanzo, space story, racconto di formazione sulla strage di Piazza Fontana. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 1 febbraio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Esattamente un mese fa Zohran Mamdani giurava come sindaco di New York. Un'elezione la sua che ha sollevato molte speranze, che ha avuto un impatto significativo sulla politica nazionale, che apre anche nuove prospettive, ma anche parecchie incognite per il futuro, sul futuro del Partito Democratico. Ne parliamo oggi in apertura della Domenica dei Libri, a partire appunto da Mamdani, un socialista a New York, lo pubblica Castelvecchi, lo ha scritto Luciana Grosso, qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Luciana.
Ciao, buongiorno.
Allora, Luciana Grosso, giornalista, si occupa in particolare di politica statunitense ed europea, collabora con diverse testate. Allora, Luciana, vorrei iniziare dall'oggi e poi torniamo indietro. Iniziamo da questo pseudo anniversario, il mese di governo. Non sono i tradizionali 100 giorni che di solito è il tempo che si dà a un candidato per mostrare la direzione della sua strategia politica. Comunque, già qualcosa magari si può dire, puoi dirci. Allora, Mamdani ha dovuto affrontare la sua prima crisi importante, quella legata al freddo eccezionale, alla neve di questi giorni. Hanno provocato appunto la morte e le condizioni atmosferiche di diverse persone in tutti gli Stati Uniti, almeno 7 morti a New York. Mamdani ha aperto 10 centri in tutti i 5 quartieri, boroughs, per dare ospitalità, no, alle persone senza fissa dimora. In generale le reazioni alla sua gestione del freddo in città sono state positive. Poi in queste 4 settimane sono venute altre scelte, altre decisioni. Mamdani ha revocato gli ordini esecutivi dell'ex sindaco Eric Adams, ha istituito una task force per l'edilizia e ha promesso un approccio più incisivo nella gestione del deficit di 12 miliardi di dollari. Ecco Luciana, a te cosa pare di questi primi 30 giorni?
Sì, ha anche imbinariato, incardinato il processo per attuare il suo progetto di assistenza gratuita per gli asili, quindi che era una delle sue grandissime promesse elettorali e che ora vedremo se riuscirà a attuare. Quindi diciamo che questo primo mese è andato molto bene per lui, diciamo che soprattutto ha vinto la scommessa di, tanto per cominciare, di non trasformare New York in una distopia bolscevica come qualcuno aveva immaginato e paventato, e invece ha dimostrato che dopo un mese a New York non si è issata nessuna bandiera rossa sull'Empire State Building, e soprattutto è riuscito, almeno fin qui, a vincere la scommessa di essere un leader competente e capace. Qualcuno ricorderà che durante la campagna elettorale le persone che soprattutto da sinistra, soprattutto diciamo dalla parte del Partito Democratico che non lo aveva sostenuto e aveva sostenuto invece la candidatura di Andrew Cuomo, la principale critica che si rivolgeva a Zohran Mamdani e che in parte ho anche rivolto io nei suoi confronti nel mio libro, era quella di una completa impreparazione, cioè chi tra i democratici non sosteneva Zohran Mamdani diceva che non aveva il curriculum, non aveva la preparazione, non aveva l'esperienza necessaria e sufficiente a gestire una città complessa, una città universo, una città micromondo come New York. Invece in questo primo mese, mese nel quale ha dovuto fronteggiare numerose, cioè una crisi importante come è stata quella del freddo, ma anche un'altra crisi che ha dovuto fronteggiare proprio nelle primissime ore del suo incarico, che è stata quella dell'arrivo in città del detenuto Maduro, che ha richiesto un importante dispiegamento di forze, di polizia, di sicurezza, eccetera, dicevo, ha retto, fin qui ha retto ed è riuscito a anche a, come dire, a incardinare, come dicevo prima, parte del suo programma e delle sue promesse elettorali. Quindi fin qui la scommessa è vinta, poi da qui in poi è tutta una grande incognita, però fin qui tutto bene.
Allora, Luciana, il tuo libro affronta appunto nei diversi capitoli molte questioni: la campagna elettorale, il candidato Mamdani, la sua cultura politica, il suo avversario, il cattivo della storia, no, come lo chiami, Andrew Cuomo, e poi questioni legate a New York City, la composizione sociale della città, i problemi. Allora, Mamdani non è un candidato venuto dal nulla, comunque era deputato dello Stato di New York, però sicuramente diciamo che il suo emergere alla politica cittadina in questo modo è stata una sorpresa, è stata, lui non era tra i favoriti ed è stato comunque qualcosa che diciamo forse probabilmente non ci si aspettava. Ecco, secondo te che cosa i newyorkesi hanno visto e hanno capito i Mamdani?
Ma secondo me più che i newyorkesi ha visto qualcosa in Mamdani la sinistra americana. La sinistra americana, che è una realtà molto composita e vasta, si trova concorde su un punto, cioè che c'è un problema enorme di leadership. Il fatto che per due volte il Partito Democratico abbia perso contro Donald Trump, un leader che per sua natura risulta erratico, ondivago e poco solido, vuol dire che si è riusciti nell'intento di risultare meno credibili di Trump, e quindi vuol dire che esiste un enorme problema di leadership e di credibilità della leadership del Partito Democratico. In questo senso Mamdani ha rappresentato un cambio di passo sia certamente politico, perché lui appartiene alla fazione del DSA, i Democratic Socialists of America, quindi, come dire, la fazione più a sinistra del Partito Democratico. Allo stesso tempo però ha anche rappresentato un nuovo modo di parlare con le persone, di comunicare, di coinvolgere l'elettorato nelle sfide elettorali. E questo, secondo me, è un aspetto molto interessante della sua storia, perché negli ultimi mesi si è parlato moltissimo della sua comunicazione social, nella quale, va detto, è stato un mago. Ha fatto dei video, ha fatto dei post che sono bellissimi per efficacia, per narrazione, per storia. Ma secondo me il vero punto non è stato tanto il fatto che fosse figo a fare i video su TikTok, ma il fatto che poi quei video su TikTok uscissero dagli schermi e arrivassero nella vita vera delle persone. Il fatto che lui abbia usato quei video molto belli per coinvolgere davvero le persone a fare campagna per lui, a fare volontariato per lui, a uscire di casa e votare e prendersi collettivamente a cuore la storia della loro città.
Ecco, allora,
e questo secondo me è stato il cambio di passo.
Ecco, allora vorrei mettere insieme due cose che hai detto. Da un lato quella dell'esperienza, no? Insomma, il fatto che diversa, a me per esempio è capitato di parlare con elettori democratici a New York, avevano tutti, diciamo, oltre 50 anni, ma appunto mi spiegavano che loro avrebbero preferito Cuomo, votavano Cuomo, hanno votato Cuomo perché Cuomo comunque è uno che ha fatto delle cose, ha governato, che certo, poteva essere discutibile da un punto di vista, diciamo così, etico, ma appunto conosce i dossier, conosce la politica, realizza le cose. C'è stato appunto quest'altro aspetto, come dire, anche la novità, la capacità mediatica di Mamdani. Lui, lo ricordo, la madre è Miran Ahir, quindi la regista. Facevi riferimento a questa questione dei suoi video, no? Dei suoi, insomma, che ne ha fatti in diverse lingue, tra l'altro, no? Ecco, ci vuoi ricordare qualcosa, uno di questi che ti ha particolarmente sorpreso? Adesso tu dicevi non era soltanto comunicazione, era anche la sostanza del messaggio politico, che poi insomma è la cosa più importante, però ecco qualcosa che ti ha colpito di questi video, di questo modo di comunicare.
Guarda, tanto per cominciare, esiste proprio una confezione di questi video che è eccellente, veramente eccellente. Non so se vi è capitato di incrociarne qualcuno sui social, ma hanno una confezione eccellente, soprattutto l'ultimo che uscì la sera prima delle elezioni, era in un bianco e nero pulitissimo, c'era lui a una scrivania su un marciapiede di New York, dove ricordava la figura di Fiorello La Guardia, che è il sindaco a cui lui dice di ispirarsi di più, giustamente, anche perché è probabilmente il sindaco che più ha cambiato l'aspetto e la storia della città di New York. In generale, in tutti i suoi video, lui insiste su due aspetti. Il primo è la sua umanità, ed è una cosa che gli viene piuttosto facile, perché è evidente che il ragazzo ha evidenti doti di carisma, di attore forse persino. È un ottimo oratore, è una persona di grande comunicatività, quindi è molto bravo, gli vengono molto bene queste cose. Il secondo aspetto su cui lui insiste tantissimo, praticamente in tutti i suoi video, è quello dell'accessibilità economica, che è stata la chiave di tutta la sua campagna. Mamdani si è tenuto molto lontano dalle cosiddette questioni culturali, dalle battaglie culturali, concentrandosi su un dato, su un punto solo, che è l'accessibilità economica. Perché? Per due ragioni molto semplici. La prima è che il suo posizionamento politico gli ha consentito di dare per scontate tutte le questioni legate alle battaglie culturali. Quindi è ovvio che se io sono un socialista democratico sono contro il razzismo sistemico, sono per la parità di diritti, sono per la parità di accessibilità alle cure e quant'altro. D'altra parte, il fatto che lui si sia concentrato sull'accessibilità economica gli ha consentito di concentrarci su un tema su cui non si possono avere opinioni, perché è un fatto lampante che esperiscono tutti, e questo lo ha messo al riparo da una serie di questioni, polemiche e discussioni rispetto alle quali, per esempio, la candidata Harris arrancò molto.
Ecco, allora, tra le questioni, veniamo ad una delle questioni, e poi ti faccio una domanda, l'ultima domanda sulla questione dei Democratic Socialist of America. Però la questione dell'antisemitismo, no? Lasciamo andare il giudizio sul passato. Nei mesi precedenti la campagna, Mamdani ha comunque preso una serie di posizioni importanti, diciamo, nella battaglia contro l'antisemitismo. È stato appoggiato, sostenuto da molte persone, molti gruppi ebraici cittadini. Mi sembra comunque che una certa diffidenza permanga nei confronti di Mamdani, e non è facile governare una città come New York, che è la seconda città ebraica al mondo dopo Tel Aviv, senza l'appoggio di una parte importante di quella della comunità ebraica. Ecco, a che punto è secondo te la questione?
Ma in realtà c'è stato un importante riavvicinamento tra la figura di Mamdani e la parte più ebraico-conservatrice della città, tanto vero che lui ha partecipato a un grandissimo evento della comunità ortodossa di Brooklyn, dove è stato accolto, devo dire, con un certo calore, almeno per quello che si è visto. La questione ebraica, la questione palestinese a New York è una questione che, come dicevi tu, ha diviso la comunità ebraica, che pure è molto ampia, molto estesa. Perché? Perché fino a 2 anni fa era del tutto compatibile essere delle persone progressiste ed essere allo stesso tempo delle persone sioniste, almeno nell'ambiente degli ebrei di New York. Dopo quello che è successo negli ultimi 2 anni, le due strade hanno preso direzioni un po' diverse, nel senso che nessuno, nemmeno Mamdani, si è mai sognato di mettere in discussione il diritto all'esistenza di Israele, ma è evidente che tutto quello che è successo ha portato a una condivisa freddezza nei confronti dell'esecutivo attuale dello Stato di Israele e, diciamo, della condotta in guerra delle forze armate di Israele.
Allora, un'ultima domanda, Luciana. Insomma, tu insomma, finora hai diverse volte toccato la questione dei socialisti democratici d'America, no? I Democratic Socialists of America, che è un partito relativamente giovane. Mi sembra insomma, che è stato formato agli inizi degli anni 80, no? C'era Michael Harrington, fino al 2016, fino alla candidatura di Bernie Sanders, quindi era un partito anche relativamente piccolo quanto a membri, c'erano circa 5-6 mila membri. Poi appunto c'è stata l'esplosione, mi pare che oggi insomma siano più di 90 mila in tutto il paese, hanno una serie appunto di rappresentanti. Alexandria Ocasio-Cortez è membro ufficiale dei Democratic Socialists of America. Sanders mi sembra che non abbia la tessera, ma comunque fa riferimento a quel mondo. Zohran Mamdani è membro ufficiale del partito. Ecco, questa questione, che è una questione importante all'interno del mondo conservatore, mi sembra appunto che i socialisti democratici in America siano riusciti a guadagnare una visibilità e una come dire, capacità, no? di essere visti ed essere considerati, una legittimità politica, tant'è vero che appunto Mamdani governerà la più importante città americana. Come pensi che questa questione, il peso sempre più importante, no? Sembra che Alexandria Ocasio-Cortez pensi anche ad un'eventuale candidatura per la presidenza. Ecco, che tipo di effetti secondo te può avere questa forza politica non nuovissima, ma comunque diciamo che ha una serie di novità importanti in questi mesi, in questi anni. Ecco, che tipo di effetti può avere secondo te sul futuro, nel giro appunto di
Allora,
qualche anno, del Partito Democratico?
questo è il domandone, nel senso che non sappiamo ancora se il modello Mamdani sarà replicabile al di fuori del contesto molto particolare della città di New York. Quindi non sappiamo se un candidato alla Mamdani possa trovare ascolto in qualcuno di quei famosi, anche famigerati swing state, quelli nei quali 10.000 voti decidono una presidenza intera, e quindi sono i 10.000 voti che vanno trovati tra gli indecisi, tra i moderati. Va detto però che, anche se ci sono varie opinioni rispetto alla replicabilità del modello Mamdani, va detto però che il fatto che si porti un messaggio nuovo, si porti un messaggio dirompente, può sparigliare gli equilibri del tutto statici ormai da decenni della politica americana. E se si guarda ai risultati delle sanguinose primarie del 2016, quelle fra Sanders e Hillary Clinton, si nota che Sanders è andato meglio di Clinton negli stati più conservatori, il che significa forse che gli stati più conservatori, che tendenzialmente sono anche quelli più poveri, si sono mostrati più interessati, più accoglienti al messaggio dirompente, socialisteggiante di Sanders rispetto a quanto non si siano rivelati accorti verso quello più moderato, più centrista di Clinton. E questa è la grande incognita, questa è la grande domanda a cui i democratici hanno 2 anni e mezzo per rispondere, e probabilmente dalla risposta che daranno dipenderà, in condizioni normali, l'esito delle prossime elezioni.
Mamdani, un socialista a New York, lo pubblica Castelvecchi, sono 129 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Luciana Grosso, grazie Luciana.
Ciao, grazie.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la nostra tradizionale rubrica della prima domenica del mese.
Quante storie?
Quante storie, la rubrica di libri per ragazzi e ragazze. Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora Giulia, oggi ci parli, con il supporto di un'intervista che sentiamo tra poco, di un fenomeno letterario che è quello del romance, dei libri per ragazzi e ragazze soprattutto. Tu sei un'esperta, appunto, mi raccontavi quanto fossero particolarmente significativi, interessanti per tutta una serie di questioni, la rappresentazione del rapporto tra uomini e donne, la questione della violenza, la questione del sesso. Tra l'altro mi hai mandato uno di questi, un esempio, diciamo così, di questi libri, si intitola Limitless. Ecco, leggo proprio una pagina a caso, è un lui che parla con una lei. Sei una puttana, urla, sei andata a letto con quel ragazzino mentre io ero via, eh? Da quanto tempo va avanti questa storia? Non c'è niente tra noi, lo giuro, ma tu smettila di picchiarmi, lo supplicò lei correndo per la stanza. Ecco allora, Giulia, perché secondo te si tratta di un fenomeno importante e significativo?
Guarda Roberto, è da un po' che riflettevo su questo tema, questo che hai letto, appunto uno degli esempi ovviamente peggiori, ma non tutti sono a questo livello, però diciamo c'è questo fenomeno dei romance e che mi interessava da un po' che sto seguendo, e anche questo, il tema del sesso all'interno della letteratura per ragazzi. È un po' che ci riflettevo perché questi romance sono praticamente degli armoni e con un target molto preciso, che sono le ragazzine giovani, giovanissime, delle medie diciamo, che affrontano spesso anche la sessualità. E già alla Fiera del Libro di Bologna ne parlai con un autore che mi diede una interpretazione che ho trovato molto interessante. Gli chiesi: ma secondo te perché questi romance sono dappertutto? E lui mi disse: guarda Giulia, secondo me noi autori abbiamo espunto il sesso dai nostri libri e i ragazzini e le ragazzine lo vanno a cercare altrove. Quindi ho trovato questa riflessione molto interessante. È vero, io ho letto tantissimi libri per ragazze e ragazze e il sesso compare poco, salvo che in questo tipo di letteratura così prevedibile, stereotipata, violenta, sessista, ma anche di scarso livello letterario, dove appunto si racconta della sessualità, della scoperta e anche appunto dei rapporti. Cosa è successo? Questi romance continuano appunto a essere dappertutto. Tra l'altro mi colpisce anche un po' questa categorizzazione di genere, no? Sono definiti proprio, se tu vedi come sono presentati dalle case editrici, spesso come romanzi per ragazze, come se la letteratura si potesse dividere per generi e non per qualità, e poi appunto con un target così basso. Pensa che quel libro che hai letto, quello stralcio, è proposto per ragazzine di 13 anni, quindi mi aveva molto colpito. Poi appunto, approfondendo questo fenomeno, sono così incappata in questa casa editrice di Cagliari, Faros, che ha proprio creato una collana, o loro lo chiamano un progetto editoriale che effettivamente lo è, dedicato alla sessualità, ma proponendo libri di spessore letterario e poi soprattutto con un approccio molto molto diverso. Li ho letti e a Flavio Sorrentino, che è appunto l'editore, l'ideatore anche della collana, gli ho chiesto perché, come è nata l'idea di fare una collana di questo tipo.
Sentiamolo.
L'idea è nata proprio come progetto editoriale, avvertendo la necessità di esplorare un terreno che è sempre rimasto interdetto nella letteratura per ragazzi, e cioè quello che riguarda i corpi e la sessualità. In particolare in Italia, ma non solo in Italia, tutti questi argomenti sono rimasti fuori dalla letteratura per ragazzi, mentre in realtà sono il loro, diciamo, punto centrale di interesse. Allora, che loro non trovino, come dire, quando cercano, quando vogliono sapere, quando si interrogano su queste cose, in uno degli strumenti più potenti, che è la letteratura e la letteratura pensata per loro, non trovino niente, a me sembrava, diciamo. Mi sembrava una costrizione da rompere, ecco. E quindi ho cominciato a cercare e a esplorare che cosa ci fosse già, questo 2 anni fa. E ho trovato che in realtà qualcosa c'era già, ma apparteneva tutto al terreno, diciamo, a questa grande corrente di romanzi che si chiama Romance o New Romance, che è un fenomeno di vasta portata, di cui forse ancora non ci rendiamo bene conto. Vi faccio un esempio: io entrando a scuola per fare dei laboratori, diciamo da editore, ho visto tantissime ragazze che leggono questi libri a 12-13 anni già, proprio perché contengono scene di sesso e, diciamo, lì le trovano. Che cosa succede però? Che in questo tipo di romanzi spesso sono molto stereotipate, sia le storie che vengono raccontate, non in tutti, non è che voglio fare diciamo, un gran calderone, però grosso modo, diciamo, c'è un problema lì. Perché c'è un problema? Perché essendo un terreno rimasto scoperto, sostanzialmente il mercato l'ha occupato. Come l'ha occupato? L'ha occupato come sappiamo, con i porno di internet, che sono fatti per fare soldi, diciamo, non per, come dire, rendere piacevoli le giornate di chi li guarda, e anche con questo tipo di romanzi che hanno occupato una nicchia di mercato che era rimasta scoperta. Mi sono chiesto, si può fare qualcosa di diverso per questi ragazzi che imparino che, diciamo, insieme al sesso bisogna pensare anche le relazioni tra gli individui e le relazioni sessuali? E ho cominciato a cercare e ho trovato in particolare una casa editrice francese che aveva già fatto questo lavoro. E da lì sono partiti i primi romanzi che ho preso.
Ecco, riprendo per un momento la linea dallo studio. Abbiamo sentito la tua intervista, la prima parte della tua intervista a Sorrentino. Ti volevo fare una domanda. Insomma, questa questione è una questione anche importante che tocca tutta una serie di temi della contemporaneità, la questione dell'identità, la questione dei rapporti sociali. Adesso si parla molto del woke. Ecco, che cosa ti pare? Cioè, qual è il tipo, secondo me, ci sono anche dei problemi, diciamo così, nel presentare questo tipo di letteratura purgata da tutta una serie di questioni ai giovani, alle giovani?
Guarda, allora, li ho trovati questi libri che ho letto molto potenti, dei personaggi femminili protagoniste, finalmente in senso veramente, come dire, sono davvero le protagoniste di queste storie, lo prendono in mano la loro sessualità, le loro relazioni, i loro rapporti. Ho trovato però in tutti questi libri, e come ne ho parlato anche con l'editore, a volte dei piccoli, come dire, delle piccole punte di controstereotipi. Non so, in un libro c'è la protagonista il cui padre si occupa di difendere le terre dalla costruzione di grandi edifici, quindi di abusivismo. Un'altra, la protagonista, come migliore amica, una ragazza nera, ovviamente omosessuale, ovviamente sovrappeso. Un'altra fa colazione, merenda con le mandorle. Ecco, ho trovato queste piccoli aspetti significativi, secondo me, di essere in una fase di passaggio, nel senso che si sta cercando forse anche una strada nuova e forse c'è anche bisogno in questo momento di, come dire, mettere in luce certi personaggi, certi, come dire, cioè, per esempio, a un certo punto c'è il padre della protagonista di Toccami, che è un libro molto interessante, in cui la protagonista è una ragazza albina che è un ostetrico. Allora mi sono detta, ma era necessario che fosse un ostetrico, era scandaloso che fosse un medico. Dico, per esempio, forse è necessario in questa fase di passaggio parlare anche degli ostetrici, non so se ci dice così, perché non sono mai stati rappresentati. Poi mi auguro che prima o poi, diciamo, la letteratura non avrà bisogno di, come dire, di dare dei messaggi così definiti, ma di essere potente come lo è quando è evocativa e lascia immaginare. Quindi mi chiedo se prima o poi avremo una protagonista potente, ma che magari ama fare shopping.
Ecco, che cosa hai
in questo
chiesto?
Momento non può.
Ecco, che cosa hai chiesto?
Io ho chiesto... Proprio Prego. Questo gli ho chiesto se secondo lui in che fase siamo e come aveva proceduto, poi lo racconta, no? Anche nella ricerca dei suoi libri e ne abbiamo parlato.
Allora, è possibile che ci sia questo che dici, nel senso che è una letteratura che comunque, appunto, allontanandosi sistematicamente dagli stereotipi, cerca una sua forma, cerca una sua strada. Quindi è possibile che a volte si debba appoggiare, come dire, su scelte che in qualche modo forzano un po' la narrazione. La cosa importante è che non lo fanno mai, perché questa è proprio la, diciamo, la consegna sia della collana francese ma anche della mia, non lo fanno mai appunto su ciò che riguarda il sesso e le relazioni e i rapporti tra i ragazzi. Lo fanno su altro. Però, ecco, andando avanti e cercando anche altrove, vedo che, come dire, in qualche modo si sta muovendo qualcosa. Se uno potesse andare alla Fiera di Bologna, vedrebbe che ci sono comunque molti editori stranieri che stanno cominciando a esplorare questo territorio. In Italia, finora, diciamo, c'è solo Faros.
Grazie a Giulia Binazzi, grazie e grazie soprattutto a Flavio Sorrentino di Faros Edizioni, che hai ascoltato, che hai sentito. Alla prossima, Giulia, grazie.
Ciao a tutti, ciao a tutte!
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Il 12 dicembre 1969, quando una bomba esplode all'interno della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, due vite, le vite di due uomini, si incontrano e incrociano. Una è quella di Steno Kramer, reduce di guerra, educato al fascismo, entrato nei servizi dell'Italia repubblicana. L'altra è la vita di Nicola Piatti, 20 anni, figlio di una famiglia della piccola borghesia milanese, il nuovo, come viene chiamato negli ambienti della destra eversiva in cui finisce per entrare. Il 12 dicembre 1969 è uno dei grandi tragici eventi collettivi della storia italiana, è l'inizio, diciamo così, del, come è stato definito, della strategia della tensione, ma è anche il momento in cui convergono storie individuali, le debolezze, i fallimenti, le passioni, il cinismo anche di chi ha praticato depistaggi e servito ideali antidemocratici. Attorno a questo alternarsi, a questo intreccio di fili della storia, delle storie, ruota Dittico Nero, l'ultimo romanzo di Daniel Di Schuller, pubblicato da Low Edizioni. Buongiorno a Daniel Di Schuller.
Buongiorno, salve a tutti.
Allora, tre romanzi di Daniel Di Schuller, ricordo Un'Odissea Minuta, Extramundi e Johnny No More. Allora, Daniel, vorrei iniziare dalla genesi del tuo romanzo. Tu affronti uno degli episodi più significativi, narrati, esplorati, raccontati della storia d'Italia dell'ultimo secolo. Allora, immagino sia stata una scelta che ti ha costretto anche a confrontarti con questioni diverse, come dire, anche a orientarti, diciamo, tra tante cose, fonti, testimonianze, ricostruzioni. Ecco, ci vuoi innanzitutto raccontare com'è nata l'idea del romanzo?
L'idea mi è stata trasmessa come una malattia da Corrado Melluso, che allora era il direttore editoriale Baraldini e Castoldi. Non so se ci stesse giocando con l'idea di scrivere
che
qualcosa.
Che è il tuo primo editore, no? Mi pare.
Sì, è stato il mio primo editore.
Sì.
Fatto sta che me l'ha proposto, ma perché non scrivi qualcosa su Piazza Fontana? Poi lui mi stima molto, fa, se c'è qualcuno che può tirarci fuori qualcosa, sei tu. Assieme a queste parole confortanti mi è passato tutta una bibliografia e mi sono doverosamente letto, non so, mi viene in mente la trilogia della Celtica di Rao, che sono 2000 pagine sui movimenti di estrema destra in Italia di quegli anni, e tante altre cose. Alla fine di tutto questo lavoro di documentazione ho cominciato a scrivere una specie di saggio giornalistico, non saprei come definirlo, di inchiesta, salvo rendermi conto dopo poco tempo che stavo facendo un lavoro che non è il mio. Io non sono uno storico, non pretendo certo di fare il magistrato o l'inquirente, no, ho tenuto tutto il materiale ma ho buttato via il resto, diciamo così, e ho preferito raccontare, se posso citare Pasolini, una verità poetica.
Ecco, allora
una storia plausibile, che utilizzando il rasoio di Occam a me sembra la più semplice possibile, dentro cui infilare due personaggi.
Ecco, allora,
e soprattutto sì, ho voluto raccontare la storia di questi due personaggi.
Ecco, allora, hai messo, poi vorrei tornare su tante cose che hai detto, diverse cose che hai detto, la questione, non sono un giornalista, non sono un magistrato, la questione della verità storica, eccetera, però proprio i due personaggi. Ecco, cominciamo a raccontare i due personaggi della storia. Come è nato, come racconteresti Steno Kramer?
Ma Steno Kramer, credo che mi appartiene, nel senso che è un mio coetaneo, più o meno. Forte senso del dovere, educazione familiare di un certo tipo. Io a volte, per ironizzare su di me, dico che ho un superiore di acciaio, ma pieno di buchi. Ecco, Steno Kramer è un soggetto così, un uomo tutto d'un pezzo, ma quel pezzo è tutto traforato da dolori, da esperienze, da illusioni e disillusioni. Non mi è costato molto comunque scrivere la parte di Steno Kramer, l'ho detto, è bastato guardare a certi lati del mio carattere. È stato molto più complesso invece.
Ecco, sì, ti volevo fare la domanda. Allora, Nicola Piatti, che è il ragazzo poi che nella tua storia avrà un ruolo importante, operativo, no? Nell'attentato. Ecco, lui mi pare che prevalga invece questa necessità, che però non viene in qualche modo mai soddisfatta, di entrare davvero a far parte di qualcosa.
Esatto. Nicola Piatti, invece, mi è costato molto trovarlo. Sai, non è facile immaginarsi un mostro capace di mettere una bomba e provocare una strage. Tanto per capirci, per cercare di descriverlo, ho letto anche, come si chiamava, l'uomo nero, la biografia di, mamma mia,
forse il più Concutelli, no? Aspetta, com'è?
Di Concutelli,
Concutelli. Ecco, sì.
Il più famoso killer della destra italiana, salvo che tutto bene, ma dentro di me un Concutelli non c'è.
Meno male.
E io non riesco a scrivere i personaggi che in qualche modo non riesco a trovare dentro di me.
Senti, scusa, ti interrompo, ho una curiosità, no, sulla struttura. Allora, per quanto riguarda Steno Kramer, allora, i due personaggi, diciamo, si alternano, c'è un capitolo 1, Steno Kramer e Nicola Piatti, Steno Kramer e Nicola Piatti, però per Steno Kramer hai usato la prima persona, per invece Nicola hai usato la terza, no, mi pare?
Sì, certo.
Ecco, come dire, fa parte di questa cosa che dicevi, cioè il fatto che mentre Steno Kramer in qualche modo riesci a capirlo, Nicola lo guardi dall'esterno comunque.
In parte, diciamo così, Nicola sono sempre io, ho cercato di pensare come, in che modo avrei mai potuto fare qualcosa del genere, e sono tornato, e poi ho capito, sono tornato ai miei 18, 20 anni, quando ero plastilina, ero creta, come tutti o quasi a quell'età, quando mi sentivo un po' escluso, isolato, e pur di appartenere, pur di avere il ruolo, pur di essere accettato da un gruppo, avrei fatto quasi qualunque cosa. Nicola Piatti è così, solo che appunto non è ancora nessuno in realtà, è un concentrato di possibilità, potrebbe diventare chiunque Nicola ancora, potrebbe diventare me, te. E un Nicola Piatti non ha neppure una voce con cui raccontarsi. Nicola Piatti lo deve raccontare qualcun altro, per cui Nicola Piatti è raccontato in terza persona da un osservatore esterno.
Senti, Dania Di Schuller, tu prima facevi riferimento a questa questione del magistrato, eccetera, no? Allora, tu scrivi una fiction, no?
Sì.
Ecco, e mi pare che, insomma, quello che alla fine viene fuori è che certo possono esserci dubbi, incognite, zone d'ombra riguardo gli individui, le motivazioni di determinate circostanze, ma il quadro storico generale di quanto è successo a Piazza Fontana il 12 dicembre 1969, anche dal tuo romanzo, mi pare, come dire, che sia ormai piuttosto chiaro, definito, accertato.
È chiaro, definito, accertato, e penso di averlo ricostruito nel più accurato dei modi. Esempio, la valigia che esplose era veramente una Morsbacher Gruber, comprate nella valigeria Duomo di Padova, il time che l'ha fatta esplodere l'ha fatto esattamente come descrivo. Sì, sappiamo, come di tanti altri misteri italiani, non sappiamo niente, ma in realtà sappiamo tutto. Sappiamo tutti che è andata più o meno come lo racconto in questa nella mia fiction, per cui tutto il contorno storico è accuratissimo, compreso il povero Pinelli che vola giù dalla finestra. Poi però appunto dove manca la sentenza, dove manca la verità giuridica, arrivo io, arriva lo scrittore, il romanziere, che può permettersi di raccontare la verità senza reticenze, proprio perché è tanto un romanzo. E così ho fatto.
Senti, allora, fiction, romanzo. Allora, il tuo è un romanzo che intreccia appunto storia reale, anche piuttosto recente. C'è ovviamente questo racconto di, come dire, di spionaggio, no? Perché in qualche modo è anche una storia di spionaggio che tu racconti. È un racconto che ha una dimensione forte di approfondimento psicologico. Nel caso di Nicola è anche un racconto di formazione in qualche modo, no? Allora, avevo una domanda proprio da un punto di vista di narrazione tua, di costruzione della storia. Cioè, ci sono delle analogie tra storia di spionaggio e racconto di formazione, proprio in termini di progressione, di svolgimento, di rivelazione. Cioè, in un caso si va verso nel caso della spy story, no? Si va verso lo svelamento della storia, di quello che è successo, il complotto, l'intreccio. Nell'altro caso si va in qualche modo, diciamo così, verso lo svelamento di una vita e di una psicologia. Ecco, ci sono, come dire, proprio delle analogie nello svolgere questi due filoni in qualche modo narrativi.
Non ci ho mai pensato, ma hai ragione, sì, ci sono queste analogie in effetti, no? Cos'è, scusa se cito implicitamente qualcuno, ma cos'è crescere se non scoprire se stessi, se non scoprire chi si è? E il povero Nicola arriva quasi a scoprire chi è. Poi i lettori capiranno perché non riuscirà a farlo. Ma sì, hai ragione. Sono due trame in fondo non così diverse. Due trame, spiegazione. I lettori si accorgeranno perché dittico nero.
Sì,
perché certo. Dal punto di vista strutturale sono praticamente due romanzi affiancati uno all'altro. sono due storie che procedono separatamente. Per questo c'è i capitoli sono
alternati,
numerati, sì. Alternati, oh, sì. Numerati in numeri arabi e latini, in modo che non ci siano dubbi che si tratta di due romanzi diversi, di due storie diverse, e che però raccontano sempre la stessa storia, tra virgolette.
Senti, adesso come dire, anche oltre a questo romanzo, allora mi sono dato, allora il tuo primo romanzo, tu facevi riferimento prima a Baldini e Castoldi, no? Mi sembra di che non sia di molti anni fa. Allora, no. Com'è che è arrivata questa vocazione un po' tarda, diciamo così, alla scrittura? Cioè, ci hai messo del tempo a trovare un editore, hai iniziato a scrivere, diciamo, non più ventenne, com'è andata?
Ho iniziato a scrivere proprio a 20 anni, con una ho trovato su seconda mano una Antares a 50.000 lire, con anche due risme di carta, proprio comprata lì a Milano. E ho iniziato a scrivere, sì, a 20 anni, da allora non ho mai smesso, ma fino ai 50 ho fatto tutta un'altra vita. E non ho mai neppure cercato un editore. Non mi sentivo pronto. Puoi raccontarti qualunque scusa ti venga in mente. La realtà è che mi sentivo, sapermi scrittore, mi permetteva di attraversare la vita in un certo modo. Qualunque cosa mi capitasse, beh, comunque io ero uno scrittore. E sai, finché nessuno legge quello che scrivi, puoi conservare benissimo questa illusione. La mia grande paura, ma ci arrivo, posso dirtelo adesso, a 60 e passa anni, era che qualcuno mi leggesse e mi dicesse semplicemente: fai schifo, cos'è questa robaccia? Cosa per cui fino all'età di 50 anni io non ho mai fatto vedere niente a nessuno, fino a quando, per una serie di circostanze, ha letto un mio manoscritto il professor Cavaglione. Non so se lo conoscete, l'autore di La resistenza spiegata a mia figlia.
Sì, sì.
Cavaglione mi ha dato più o meno del deficiente, mi ha preso per le orecchie e mi ha costretto a scrivermi il premio Calvino. E da lì poi il resto è arrivato in automatico. Sentite nel frattempo la tempesta, c'è davvero.
Ecco, tu, perché tu sei in Galizia, no? Mi dicevi prima.
Sì, vivo in Galizia, vicino a Finisterre.
Ah, vicino a Finisterre. Sì. E c'è una tempesta in questo momento. Vabbè, tu sei in casa.
C'è una tempesta, si sente. Vabbè, quindi...
No, noi non la sentiamo, basta che tu sei in casa, quindi così finiamo l'intervista. Senti, allora, ho proprio un'ultima domanda. Allora, tu che comprende anche certe cose che hai già detto, no? Allora, tu in Exergo metti una citazione di Walter Benjamin, tratta dalla tesi di filosofia della storia, e scrivi: allora, articolare storicamente il passato non significa conoscerlo come propriamente stato, significa impadronirsi di un ricordo come si presenta nell'istante di un pericolo. Allora, tu prima hai detto che, come dire, hai consultato tante cose, fonti, testimonianze, racconti, libri di storia, eccetera, e poi quando mancava eventualmente qualcosa sei intervenuto tu, scrittore di fiction, no? E questa è, come dire, anche il compito della fiction, del narratore, dare una verità che non è una verità storica, ma è una verità poetica che comunque interpreta la storia. Allora, però, dalla citazione di Benjamin c'è questa cosa, no? Lui dice: noi ci appropriamo storicamente di un ricordo, facendolo storia nel momento in cui si presenta davanti a noi un pericolo, una minaccia. Allora ti chiedo: la minaccia che si è materializzata, che si materializzò il 12 novembre 1969, quella di una involuzione autoritaria della società italiana, si rinnova, come dire, oggi in una forma però ancora più pericolosa in qualche modo, perché è diventata una minaccia globale. Ecco, riprendere quel ricordo storicamente ha questa funzione di reazione in qualche modo ad una minaccia.
Certo, ovvio. Se pensiamo al fascismo con l'orbace e gli stivali, non penso che lo rivedremo presto marciare per le vie delle nostre città, anche se qualche nostalgico lo fa. Se pensiamo al fascismo nella sua essenza, al capo che decide per tutti, all'esecutivo che diventa potere unico mentre il legislativo e il giudiziario scompaiono, il fascismo, ragazzi, è dietro l'angolo. Pensate, senza pregiudizi all'Italia, lasciate stare Donald, che pure meriterebbe una lunga digressione. Pensate solo a come è ridotta già oggi l'Italia. Noi abbiamo una Costituzione che prevede una Repubblica parlamentare, al cui centro c'è il Parlamento. Esiste ancora il Parlamento. A cosa serve il Parlamento? È di fatto diventato un vidimatore delle decisioni prese dall'esecutivo, dal governo, mentre il Parlamento è di fatto quasi abolito. Non siamo al fascismo, ma la strada che stiamo percorrendo è quella.
Dittico Nero, Low Edizioni, sono 284 pagine. È stato nostro ospite e il suo autore, Daniel Di Schuller. Grazie.
Grazie a voi. Buona domenica.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.